Partecipare, considerato che poi il resto del congresso sarà, diciamo, più specifico, scientifico, medico. Comunque sempre molto interessante, visto la grande poca conoscenza, diciamo così, diciamo in avanzo, non volevo essere però poca conoscenza su questo, su cosa sta succedendo poi nel mondo medico, cioè per la RU, la prigione del giorno dopo, la contraccezione, i corpi terapeutici. Noi parleremo di tutte queste cose e di tutto quello che sta succedendo adesso, in questo momento. Comunque, per il mattino sarà dedicato soltanto alle associazioni, perché se qualcuno di voi è interessato naturalmente a venire, sappia che si può aderire intanto all'associazione Laica pagando 50 euro come adesione, poi all'associazione è l'iscrizione annuale. Infatti paga l'iscrizione alla Laica, non paga il congresso naturalmente. E che sarebbe bene però che chi decide di venire, ecco, ci teniamo in contatto, ora ci manderanno questa mail in benissimo di modo che potremo mandare le informazioni, il programma, tutto quanto, e che si arrivi anche già con delle cose precise, daremo anche noi stesse delle indicazioni su queste cose a discutere, perché altrimenti è un male magno, lo sappiamo, questo lo vediamo qui, quanti problemi escono fuori uno più concatenato con l'altro, per cui è bene che si segua, diciamo, la scaletta, d'accordo? Quindi noi intanto vi invitiamo tutti quanti qui, purtroppo noi quest'anno abbiamo scelto di farlo a Napoli proprio perché abbiamo sempre fatto a Roma, volevamo spostarci verso il sud, perché sono veramente quelli messi peggio di tutti. La Campania è un disastro da questo punto di vista, e sia per la fortuna, non forniscono dati, non sappiamo quanti porti clandestini, non sappiamo niente di niente, per cui abbiamo deciso di andare lì. Non sappiamo cosa succederà, speriamo bene, noi ce la stiamo mettendo tutta e vi aspettiamo naturalmente. Vorremmo che anche il nord si spostasse verso il sud, va bene così? Creiamo veramente una rete italiana, insomma, e poi europea, altrimenti se rimaniamo così, con questo muro. Ok, grazie a tutti.
Grazie.
Grazie. Allora, ritorniamo alla discussione. Nel pomeriggio, la ripresa a 4 minuti io vi segnalo che dovete chiudere.
Su quello che state dicendo, concentrate il concetto per chiudere, perché a 5 minuti tolgo il microfono. La ripresa è così, perché se sono 12 iscritti, adesso sono iscritte e alle 4 dobbiamo andare via. Prego.
Chiedo grazie per farmi intervenire, scusatemi se non sono stata presente stamattina, ma ho un po' di problemi familiari in questo periodo che appunto, mi impediscono di poter stare con voi. Ora, Assunta mi ha chiesto Marilisa D'Amico, sono insegno diritto costituzionale alla Statale di Milano e come avvocato mi occupo in generale di alcune cose, diciamo, di tematiche dei diritti, abbiamo fatto insieme alcune cose, fra le altre cose appunto l'ho fatto grazie alla Laia e anche al vostro aiuto, infatti sono qui anche per ringraziare molte di voi, siamo riusciti a ottenere un'importante vittoria davanti al Comitato Europeo dei Diritti Sociali. Questa vicenda, che è una vicenda molto importante, non ha avuto un grandissimo eco sulla stampa in generale, e questo ci deve anche fare riflettere. Allora, vediamo, magari avete già parlato stamattina, però appunto diciamo, vi racconto un pochino che cosa è successo. Qualche anno fa, nel momento in cui nasceva la Laica, ero stata contattata appunto dal dottor Fuscaglia, che purtroppo non c'è più, e poi da una serie di psicologi della laica, e ci eravamo chiesti che cosa fare relativamente al tema dell'obiezione di coscienza, su cui i numeri ormai stanno di fatto svuotando l'applicazione della 194, le cose di cui diciamo qui a Milano, come diciamo dal silenzio, come le reti di donne, si lavorava e si discuteva. Ecco, in quel momento la strada che ci pareva più cioè possibile era l'eventuale ricorso davanti alla Corte Costituzionale, ma come via tecnica non siamo riusciti sostanzialmente a sollevarlo, e a un certo punto è attraverso la LAIA che ha chiesto a me come avvocato, e anche io ho fatto questa cosa insieme a Benedetta Liberati, che è una mia allieva che però è stata molto brava in questa vicenda, abbiamo lavorato proprio insieme, ci ha chiesto di curare per un'organizzazione internazionale che è la International Planned Parenthood Federation European Network, che è un'associazione che si occupa appunto di temi che riguardano in generale la ricerca scientifica, la fertilità, di curare un reclamo al Consiglio d'Europa, al Comitato Europeo dei Diritti Sociali. Ora, io non ne sapevo niente di questa cosa, ho imparato a farlo facendo questo primo reclamo. Questo è un rimedio europeo a tutela dei diritti fondamentali europei e a tutela dei diritti fondamentali contenuti nella Carta Sociale Europea. Molti stati europei hanno attivato questo rimedio, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali al Comitato Europeo si chiede da parte di associazioni europee oppure di sindacati nazionali, questi sono i soggetti che possono fare reclamo al Comitato Europeo, si chiede di accertare da parte dello Stato, di uno Stato europeo, la violazione di questa carta. Non è un rimedio conosciuto in Italia, non era praticamente quasi mai stato attivato, perché di fatto si pensa, anch'io pensavo, che la Carta Sociale Europea si riferisse soprattutto a problematiche del lavoro. Invece questa Carta Europea ha una serie di principi fondamentali che riguardano i diritti e quindi anche il principio di parità, messo diciamo codificato in maniera anche cogente e forte. Il principio di parità, il diritto alla salute, i diritti fondamentali anche delle donne. Questa organizzazione internazionale ci ha detto, a nostro avviso, il modo in cui in Italia viene applicata l'obiezione di coscienza costituisce una chiara violazione della Carta dei diritti, della Carta Sociale, e quindi bisognerebbe fare reclamo al Comitato Europeo. Ci hanno anche detto, il reclamo noi lo facciamo, ci prestiamo, ma provate anche a vedere se un vostro sindacato nazionale non sia disposto a fare la stessa cosa, perché questo rafforzerebbe moltissimo il primo reclamo. Cosa che abbiamo fatto, perché appunto attraverso la CGIL, attraverso la gente della CGIL che hanno sempre seguito queste tematiche, quindi Susanna Camusso che immediatamente ha capito insomma la problematica, cioè al primo reclamo appena accolto, ne è seguito un secondo della CGL che sicuramente verrà accolto a questo punto, perché è identico al primo, se non a rafforzare un po' il trattato del lavoro. Quindi dopo, ecco, la cosa difficile per questo reclamo è che non si tratta di un giudizio, come almeno noi avvocati siamo abituati a, è un po' diverso, nel senso che il Comitato Europeo non è un giudice, però agisce sulla base dell'interpretazione, dell'applicazione di norme, della valutazione di norme, ma agisce avendo bisogno, per capire concretamente se c'è una violazione della Carta, avendo bisogno di prove, di fatti concreti. E quindi a un certo punto, dopo aver impostato in maniera teorica il primo reclamo, c'è tutto tra l'altro sul sito del Consiglio d'Europa, quindi se voi volete vedere il primo reclamo, tutti gli altri atti lo potete trovare, poi vi darò tutti i riferimenti, magari possiamo anche fare una fotocopia di queste, lo lascio comunque la documentazione. Dopo aver fatto una prima cosa astratta, abbiamo avuto bisogno di documentazione concreta, e qui io veramente voglio ringraziare tantissimo, non solo ovviamente la LAIA che ha supportato e tra l'altro con una documentazione scientifica approfondita, ma anche Assunta Sarro che ha mandato una mail a tutta una serie di medici e di persone che si sono attivate, ce ne sono tantissime fra voi che l'hanno fatto, altre che avrebbero voluto fare, ma noi siamo riusciti a raccogliere una documentazione di una migliaia di pagine che abbiamo lasciato al Consiglio d'Europa. Allora, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali ha condannato l'Italia per la violazione degli articoli della Carta che riguardano il diritto alla salute delle donne italiane, perché ci sarebbe pericolo per la vita e per la salute delle donne italiane nell'applicazione dell'obiezione di coscienza. Noi non abbiamo contestato il diritto, abbiamo contestato il modo in cui viene applicato. Un minuto, le conseguenze. Il problema è che questa è una decisione che tra l'altro è ancora meno cogente delle decisioni della Corte Europea, che già hanno dei loro problemi per essere applicati in Italia. Se noi fossimo uno Stato serio, immediatamente il governo avrebbe detto: adesso attivo tutte le misure che sono già contenute in parte nella 194, perché il fatto che le regioni si mobilitano, il fatto che ci sono proporzioni di medici e così via, cioè quindi misure di carattere organizzativo, ma le attivo immediatamente. Invece il governo ha fatto finta di niente, che farà finta di niente. Di conseguenza noi abbiamo oggi una condanna europea, la condanna comporta che ogni anno l'Italia dovrà dimostrare al Comitato Europeo di aver fatto tutte le misure necessarie, quindi abbiamo qualche mese di tempo, un anno di tempo, avremo presumibilmente, direi 99 su 100, a meno che non succeda un fracello, una seconda condanna per il reclamo presentato dalla CGIL, che condannerà anche dal punto di vista del diritto al lavoro, quindi il problema del lavoro dei medici non obiettori. Adesso si tratta di capire come monitorare tutte insieme la situazione, e quindi abbiamo gli strumenti. Un punto che quindi la situazione va monitorata sicuramente dal punto di vista del presidio, delle denunce, del fatto appunto di quella che può essere un'interlocuzione politica. Però pensavamo, e qui lascio la parola a Giovanna Fantini, così per gli altri 4 minuti, racconterà come appunto con Giovanna Fantini stiamo ragionando anche a questo punto sul percorso giuridico che ci porta davanti alla Corte Costituzionale per far dichiarare incostituzionale l'articolo 9 in parte. Perché? Perché appunto la decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali diventa parametro, ai sensi dell'articolo 117 primo comma, diventa parametro per il giudizio della Corte Costituzionale. Adesso vi racconterà meglio Giovanna cosa stiamo pensando, e quindi io penso che le due vie, presidio, monitoraggio e continuo battaglia sul pezzo, sul luogo, dati alla mano, situazioni concrete da una parte e dall'altra, nuove strategie giuridiche ci devono portare a fare in modo che questa decisione del Comitato Europeo non rimanga in Italia lettera morta, cosa che potrebbe succedere se nessuno di noi facesse più nulla e se ci liberassimo di questa conquista sulla carta. Bene. Abbiamo circondato la democrazia.
Va bene, grazie.
Parliamo di due su un argomento unico. Allora, Marisa non vi ha detto
Giovanna Fantini.
Il Comitato Europeo può essere adito da una serie di soggetti con alcune caratteristiche che sono diverse da quelle invece che sarebbero necessarie perché questa cosa possa avere una ricaduta invece a livello nazionale, cioè in Italia. Il Comitato Europeo può essere adito da soggetti con caratteristiche particolari, mentre perché in Italia questa cosa possa avere poi una sua rilevanza e possa essere presa in considerazione, occorre procedere in Italia. Questo che cosa vuol dire? In Italia potrebbero essere promosse, e noi l'abbiamo detto varie volte, delle azioni da soggetti che vengono e sono stati in qualche modo penalizzati dalla presenza dell'obiezione di coscienza, dalle problematiche inerenti all'obiezione di coscienza. Per esempio, un medico lavoratore all'interno di un ospedale che lamenti il fatto di essere penalizzato dal fatto di non essere obiettore di coscienza rispetto ai colleghi obiettori di coscienza e quindi di essere costretto a svolgere delle attività in prevalenza solo in questo ambito senza poter per esempio coltivare altri profili professionali. Per fare questo però ci occorre un medico, ci occorre una struttura, ci occorre eventualmente un dirigente di strutture ospedaliere che provochi la scintilla da cui può nascere la causa. Quindi causa all'interno della quale potrebbe essere chiesta l'applicazione dei medesimi principi, ma in ambito italiano, con investendo a questo punto la Corte Costituzionale della costituzionalità o meno della norma in considerazione delle ricadute che produce. Altra questione potrebbe essere sollevata da donne che in Lombardia, dico ad esempio, per poter utilizzare la RU devono stare in ospedale 3 giorni, diversamente da altre cittadine italiane che in altre regioni possono invece utilizzare solo dei hospital. Questo è un altro profilo che potrebbe essere sollevato. Oppure da eventuali donne che hanno dovuto faticare particolarmente per riuscire ad accedere all'aborto, in quanto hanno dovuto rivolgersi agli ospedali, cercare, fare ricerche, eccetera, per poter ottenere di essere seguite in una certa struttura. Quindi noi pensiamo che questa possa essere una via materiale, perché io ho sempre un po' questo approccio concreto. Stamattina ho sentito parlare dell'universo mondo, e l'universo mondo che effettivamente può darci una lettura concreta di tutte le problematiche che concernono donne, sessualità, eccetera, eccetera. Però, se noi ci organizziamo e cerchiamo, e io lo dico non solo a livello lombardo a questo punto, ma anche a tutte le altre donne di altre città italiane, per cercare di attivare giudizi in cui la Corte sia chiamata a fare queste valutazioni di cui noi chiederemo l'applicazione in quel contesto, potrebbe essere assolutamente uno strumento utile e concreto affinché la cosa possa avere corpo, prendere corpo, e che non rimangano dei principi sanciti da in Europa e che non trovino applicazione nell'ambito invece dei giudizi italiani, in cui poi tecnicamente si possono fare delle altre rivendicazioni per quanto concerne appunto la mancata applicazione dei principi dell'Europa sanciti dalla Carta di Nizza, che effettivamente comunque vengono continuativamente violati. È sicuramente un lavoro complesso, per noi tecnicamente non semplice, ma avendo già intrapreso una serie di battaglie in questo senso, noi abbiamo fatto per esempio le cause per democrazia paritaria contro una regione Lombardia che disponeva di giunte in cui erano assenti le donne, quindi questa nostra esperienza e sinergia può servire in questo senso. Però per poter attivare questo percorso è assolutamente necessario che si trovino i soggetti, ribadisco, medici che hanno certe caratteristiche o con i quali si può in qualche modo concordare che vengano appunto emanate delle disposizioni a tali per cui da lì poi si possano scaturire eventuali impugnazioni, o medici che semplicemente, vista la loro esperienza o la loro personale situazione, possano lamentare che in conseguenza all'esistenza e al ricorso a un'eccessiva obiezione di coscienza vengono penalizzati. La nostra disponibilità c'è, se nell'ambito della città di Milano, della Lombardia o, ribadisco, anche altrove, troverete e ci sarà la possibilità di trovare dei contatti in questo senso, noi possiamo assolutamente patrocinare questo percorso e cercare di fare questa battaglia, che è una battaglia specifica, tecnica, in una contesto mirato, ma che può in qualche modo comunque produrre i suoi effetti anche in termini di ricaduta sulla lettura delle disposizioni di legge.
Bene, grazie. Leonora Girardi, poi gli altri. Allora, abbiamo 7 iscritti a parlare che non hanno parlato, che ovviamente ha diritto di precedenza, e altri 4 che chiedono un brevissimo diritto di replica. Ce la facciamo se rispettate i tempi. Allora, grazie a tutte, in particolare a chi ha organizzato questo incontro e a chi ha attivato la rete Women in Europe, che è poi l'origine di questo nostro essere qua oggi. Io mi chiamo Leonora Girard e adesso faccio parte di un gruppo che è quello dei consultori laici autogestivi, che sono dei consultori privati nati dal movimento femminista negli anni 70 e che hanno in parte mantenuto questa caratteristica di essere privati e per questo sono isolati nel contesto della politica sanitaria regionale. il focalizzare il tema della salute riproduttiva, della sessualità, dell'aborto, per me nell'ambito della mia pratica femminista comincia nel 2005 con le battaglie per la procreazione, per le detenute, la procreazione indipendente assistita. Abbiamo poi tentato di costruire una rete, ci sono qui Patrizia e Giovanna che hanno condiviso questa esperienza, una rete proprio sulla viazione, sui consultori sulla salute riproduttiva nel 2006, abbiamo lavorato tanto, conosciamo dal silenzio, dico queste cose perché nel corso di questi anni ho sperimentato diverse modalità di azione su questo, nel tentativo di portare sessualità e salute riproduttiva al tema come pratica politica e come obiettivo anche per le donne che lavoravano nelle istituzioni, cioè come obiettivo che potesse unire la pratica di stare fuori dalle istituzioni con chi ci lavora all'interno. E un po' quello che ne ho tratto come insegnamento è che non esiste un rapporto con le istituzioni in astratto, esiste un rapporto con donne che lavorano nelle istituzioni e quindi esiste un rapporto con persone, le persone sono diverse, ci sono molte poche persone che lavorano nelle istituzioni, molte poche donne che lavorano nelle istituzioni che sono disposte ad agire dei conflitti nel proprio contesto di partito, e questo l'ho rilevato, purtroppo è quello che ho incontrato, ce ne sono altre che pagano un prezzo molto alto per aver agito questo conflitto. Ci sono contesti diversi, ci sono possibilità che vengono alle donne che lavorano nei partiti dall'avere al di fuori una forza d'urto che qui non c'è, e qui faccio l'esempio di Ravenna, dove siamo stati con lei un poco tempo fa, lì si è unita, c'è stata una combinazione, c'era la persona dentro l'istituzione che è competente del problema, che ha una serie di relazioni con donne di movimenti, che è stata in grado di portare questi argomenti, che è stata in grado di farli pesare, che è stata in grado di portare altri dalla sua parte. E c'era una forza di fuori, c'era un gruppo organizzato, una città certo più piccola, insomma, dove ci sono persone, donne che stanno nelle istituzioni che hanno veramente voglia di un contesto, chiaramente la regione Emilia è un'altra cosa, insomma, c'è un contesto, c'è una serie di fattori che concorrono a far sì che il rapporto tra donne dentro e fuori le istituzioni abbia dei risultati positivi. Io al momento non vedo le condizioni che vengono qui in Lombardia, questo esito positivo ci sia. Lo stesso Maiorino ha detto che a lui tutto sommato, Maiorino ha detto che tutto sommato che i consultori diventino centri per la famiglia potrebbe anche non essere un problema. Insomma, allora, quindi questo è il tema rapporto con le istituzioni. È semplicemente un racconto di un'esperienza, sono alcune riflessioni totalmente infieri. A questo punto, quando si è formata la rete, probabilmente in altri contesti sarà diverso, quindi è utile e interessante sapere quali sono le esperienze degli altri contesti. Per quanto riguarda gli obiettivi di questa rete, perché immagino che qui oggi stiamo anche cercando di capire quali obiettivi abbiamo. Ok, ci sto dentro. Quando ci siamo sentite alle origini con alcune delle organizzatrici, la mia affermazione è stata, e ancora, io attualmente sono per la militanza a progetto, cioè si fa un progetto che ha un periodo nel tempo e una indicazione precisa nello spazio e intorno a quello ci uniamo. Concretezza, limite temporale, possibilità di verificare l'obiettivo. E in questo momento a me sembra molto molto utile fare attività come quella di cui hanno parlato le compagne di Reggio, il consultorio in piazza, cioè indirizzare, incanalare le energie per ritornare in strada a parlare con le persone. è lì che mi sento lì. Abbiamo provato a fare con l'aiuto appunto di lavorare i consultori un volantino, un test di sex intelligenza dove abbiamo messo insieme un po' di cose relative sia alla sessualità che alla contraccezione eccetera. Abbiamo provato in qualche sessione ad andare banalmente in due a proporlo in contesti giovanili e effettivamente è dirompente e la sensazione è un po' quella in questo momento di mettere un semino. A me dà più senso l'impressione di mettere un semino che non intentare continuamente il rapporto con istituzione barra muro di gomma, ovviamente. Un minuto, no, è finito. Ah, utile condividere le informazioni come obiettivo della rete.
Sì, sono brevissime due note a margine di quello che molte hanno già detto. Ma io sono sempre molto contenta quando nasce qualcosa di nuovo, anzi mi appassiono. Ed è la ragione per cui continuo a parlare di movimento delle donne, anche se sappiamo che a volte sembra scomparso. E quello che invece mi riesce difficile da sopportare è che quando nasce qualcosa di nuovo, come se non avesse niente il vuoto alle spalle. Il che vuol dire restare, come siamo stati per secoli, senza storia. Allora, è vero che la questione dell'aborto per molte di noi è una ripetizione. Se vogliamo evitare che sia una coazione a ripetere, che come tale non appassiona più e annoia, allora dobbiamo entrare in un altro ordine, che è quello della ripresa. La ripresa vuol dire tornare sui propri passi, sulla propria storia e vedere che cos'è che di quella storia ancora possiamo riattualizzare, che cos'è che ci serve di quella storia. Allora vuol dire in caso dell'aborto chiedersi cos'è stata per la nostra generazione, no? Che cos'è oggi per noi con gli anni che si sono aggiunti, no? E che cos'è per le nuove generazioni. Allora, la lezione che io, quello che le indicazioni diciamo, che vengono dal passato, da 40-50 anni di femminismo, per me sono pochissime rispetto all'aborto, sono innanzitutto ora, il fatto che quello che ci ha appassionato negli anni 70 non è stata di per sé la questione dell'aborto, che tra l'altro veniva anche da partiti, veniva da fuori del movimento. È stato il fatto che era legata alla sessualità, stessa sessualità e maternità, famoso sottosopra rosso convegno degli amici del febbraio del 75, di cui consiglio la rilettura perché ha dentro tutto quello che in quegli anni è stato per noi la scoperta della politicità, della vita personale, a partire dal corpo e dalla sessualità, come tentativo di separare finalmente la sessualità dalla procreazione, come riappropriazione del corpo e così via. Allora, io credo che oggi può essere prioritario per la mia generazione anche fare una battaglia per la legge 194 perché non sia invalidata, perché venga applicata, no? E può essere prioritario, ma non dobbiamo dimenticare che cosa ci ha appassionato in quegli anni, ripeto, questo, il fatto che l'abbiamo legato al tema della sessualità, del corpo, eccetera, eccetera. Cosa che a mio avviso vale anche per le nuove generazioni. Io non credo che possa interessare le ragazze per averle anche incontrate e parlato con loro, non soltanto un discorso sulla 194. No, le ragazze hanno a tema a cuore parlare ancora una volta giustamente della sessualità, della maternità. Ecco, e l'altro sempre nella conquista degli anni 70, la fondamentale, a mio avviso, è stato spostare da questione femminile a rapporto uomo-donna. Purtroppo si torna sempre, quasi fatalmente, a parlare di questione femminile. La violenza è questione femminile, la morte è questione femminile. No! Io dico le donne non si mettono incinta da sole, l'ho detto brutalmente, no, si rimanda la sessualità, penetrativa, generativa. Gli uomini devono responsabilizzarsi su questo. No? Io negli anni 70, non avevo tanta simpatia, parlo sempre di corpo, ma non avevo tanta simpatia neanche per i gruppi di medicina delle donne, non era il tema di quello che mi appassionava. No? Il fatto che importante era proprio il fatto che cominciavamo a ragionare, a dire anche gli anticoncezionali che sono stati sempre, no? Poi sperimentati sul corpo delle donne. L'altro punto è un altro elemento, un'altra indicazione che viene dal passato, è il rapporto tra analisi in profondità e obiettivi. Noi continuiamo, io vedo tanti esperienti, perché 40 anni, ogni volta che nascono dei gruppi, delle iniziative, si analizza, si cerca di fare un ragionamento un po' più in profondità, poi alla fine qualcuno dice cosa faccio che fare? No, alla fine c'è sempre che obiettivo ci diamo. Ecco, allora io credo che oggi siamo in grado di tenere insieme finalmente analisi in profondità e obiettivi, azioni collettive, contestazioni, eccetera, no? Più creative possibili. Le analisi in profondità sono necessarie perché siamo di fronte a problemi, no? Che del dominio uomo-donna, che è un particolarissimo, è diverso dagli altri domini, perché entra la violenza che entra nelle vicende più intime, no? Entra nella sessualità, nella maternità. Ecco, quindi tenere insieme l'analisi in profondità e obiettivi. Finisco sulla rete. E penso che in questa rete si debba dire quello che abbiamo detto del movimento. Non siamo un soggetto politico, non ci diamo un'organizzazione in questa direzione, non vogliamo neanche una rappresentanza, io non la voglio, né di genere né di femminismo, né tantomeno di femminismo. Questo non toglie che nell'autonomia si possa entrare in relazione con donne che hanno a cuore e che sono disposte a portare con forza questi temi e ne ho conosciute tante, anche tante, non tante, non tante. Qualcuna, e ne bastano poche per fare masse critiche, ne bastano due decise. Ecco, quindi io penso che quello che deve uscire da qui è un manifesto, non un appello, non l'ennesima richiesta, ma un manifesto in cui diciamo quello che vogliamo. Dopodiché, come dire, anche in vista dell'europeo, europeo, ma non solo. Dopodiché, appunto, ci sarà qualcuno che fa orecchio, eccetera, noi faremo di tutto per farlo sentire.
Ecco, ringrazio della giornata. Ecco, ci sarebbero molte cose da dire, io sono un operatore, sono un ginecologo, faccio parte di un'associazione che si chiama Andria, di un foro di discussione che ho contribuito a fondare 14 anni fa, si chiama CERPI. Ecco, vorrei darvi solo questa esperienza perché può essere anche uno stimolo a come andare avanti su altre questioni. Ecco, facendo parte di questa associazione Andria ci siamo trovati spesso a discutere di parto, di come si partorisce nei nostri tempi, delle sessualità, di cesari, eccetera, e anche di aborto, di interruzione in gravidanza, delle difficoltà che alcuni di noi avevano a portare avanti questa cosa negli ospedali, eccetera. Abbiamo pensato che nel 2012 abbiamo pensato di mettere insieme questi due aspetti in un'iniziativa che si chiamava Libere di scegliere, libere di partorire, di abortire, di contraccepire. Cioè abbiamo pensato di mettere insieme queste tre cose perché secondo noi l'autodeterminazione era alla base di tutte queste situazioni. In poco tempo, eravamo in cinque ad aver avuto questa idea, siamo riusciti a organizzare questa iniziativa il 9 di novembre del 2012 presso la Casa Internazionale delle Donne a Roma, c'era anche Anna Pompili e c'era anche Leonora Cilani che abbiamo invitato anche per aiutarci a stendere poi la relazione finale. E è uscita una relazione in cui tutti e tre gli aspetti dell'autodeterminazione erano considerati. Se qualcuno è interessato possiamo farlo girare. Ecco, penso che questa sia stata un'esperienza molto importante perché secondo me io ho visto il manifesto che ha girato Lea su Sottosopra. Parlava di contraccezione, parlava di di contraccezione, ma anche di maternità e anche di aborto. Cioè queste cose sono andate spesso. Sono andate spesso di pari passo. Secondo me, vi faccio anche un altro esempio. In Lombardia abbiamo un gruppetto di ostetriche, sono 6 giovani ostetriche della provincia di Bergamo che hanno lanciato una petizione perché venga rimborsato il parto a domicilio. Ci sono molte ostetriche interessate a queste tematiche, guardate che è importante che venga ripreso il ruolo dell'ostetrica, perché l'ostetrica è sempre stata vicina alle donne in passato, sia per il parto sia per l'aborto. Ci sono molte ostetriche interessate ad avere riconosciuto la loro professionalità. Spesso le ostetriche sono considerate delle ancelle obbedienti dei medici negli ospedali. Spesso il parto è medicalizzato e l'ostetrica ne soffre molto di queste cose. Sarebbe importante che anche questi aspetti venissero recepiti. Queste ostetriche di Bergamo non hanno avuto l'appoggio, l'incoraggiamento del movimento delle donne in Lombardia come avrebbero meritato, secondo me, perché anche questo è un aspetto importante. Quando devo finire me lo dite, perché guardate che c'è anche, forse non tutti lo sanno, ma c'è anche una condanna della Corte Europea per i diritti dell'uomo contro l'Ungheria, che però se si legge bene è valida in tutta Europa, perché è stato ostacolato il parto a domicilio in Ungheria. Una donna non ha potuto partorire a domicilio perché la sua ostetrica era stata imprigionata, perché in Ungheria era stato proibito partorire a domicilio. Guardate che questi aspetti sono molto importanti, perché si tratta di questioni di principio, ma anche di questioni molto pratiche, di diritto proprio all'autodeterminazione nell'ampio ambito della salute riproduttiva e sessuale. Grazie.
Sono sul tastarlo, che sono in silenzio. Dunque, innanzitutto grazie moltissimo a tutte quelle venute, soprattutto a quelle venute da molto lontano, che cui capiamo la fatica e l'impegno per essere qui oggi. Dunque, io ho ascoltato con molto interesse i momenti che ci dobbiamo concedere, mi viene da dire più spesso, perché fanno bene a tutte e anche rimotivano il lavoro che tutte noi conduciamo nei nostri luoghi, però anche con molte fatiche, con molte domande, per cui queste cose qui sono invenzioni in qualche modo di vitalità e di pensiero. Ho ascoltato con attenzione tutto quello che è stato detto in questa giornata e mi viene in mente proprio che il tema che ci aveva immesso, che avevamo immediatamente individuato nel 2005, quando abbiamo iniziato a lavorare, conosciamo da silenzio, alla nostra esperienza, che è stata portata alla manifestazione nazionale, era che la questione dell'accesso 94 non potesse e non dovesse essere posta in maniera difensiva, ma che ci fosse un nesso, come dire, ineludibile, che andava messo in primo piano con la libertà delle donne, con la libertà. Ecco, io credo che quando stamattina qualcuno diceva nuovi tempi, nuove parole, nuovi modi per dirlo, eccetera, credo che il tema sia ancora questo, cioè qual è la domanda di più, mi viene a dire, non so, comunque, ancora ineludibile per donne di tutte le generazioni, non incluse, ma le più giovani incluse. È la domanda sulla che cos'è questa libertà, che cosa significa questa libertà, come si agisce, in che spazi, in che modi si agisce questa libertà, che è una libertà della vita, che è una libertà di sé, che è una libertà di disporre del proprio corpo, che è una libertà di, come dire, anche di incontrare e contrattare con l'altro sesso rispetto al proprio corpo. Allora, questo secondo me è il tema che ancora in qualche modo rende la nostra esperienza, l'esperienza degli anni 70, un'esperienza vitale, un'esperienza che ci parla come ci ha sempre parlato. Come dire, non ci siamo dimenticate, c'eravamo nel 1995, non aveva già tanto, si è fatta la manifestazione di Roma, la prima parola e l'ultima, insomma, quel filo c'è ed è in questo filo qui. E questo è il tema sul quale si possono incontrare, credo, modi, riflessioni, anche pratiche politiche diverse. che sono pratiche politiche che appartengono giustamente, ci deve fare solo felici, appartengono a generazioni diverse, a modalità comunicative diverse, come dire, a un vasto mondo nel quale ci può essere però un incontro. Un incontro che tra l'altro non prescinde, come in molti interventi è stato detto, come io penso sia importante ribadire, che lei il tema della sessualità dell'aborto, con il tema della sessualità e della maternità, che sembra quasi essere una domanda più urgente che arriva dalle giovani donne, in quanto è il tema in qualche modo più negletto, nel momento in cui si fanno piani per la fertilità, di fatto l'esperienza della maternità in Italia è un'esperienza faticosa, solitaria, senza poco appoggio pubblico e spesso senza una grande comprensione, al di là di una facile retorica sulla maternità, un po' impiantata e un po' pubblicitaria, senza una reale comprensione di che tipo di investimento sia per chi la sceglie l'opzione materna. Che lo sia, tra l'altro, che lo sia per le donne, ma anche per i giovani uomini che accompagnano le donne che stanno dentro questa esperienza di genitorialità. Per cui io penso che, come dire, questa rete, adesso vengo al secondo, prima perché si ghigliottina sulla testa, vengo al secondo pezzo del mio intervento, è che cosa significa questa rete. Questa rete per me significa questo, innanzitutto fare tesoro del lavoro che abbiamo fatto in questi anni, per cui mettere a disposizione, io penso appunto che Alfuzzi ricordava il documento di Scegliere, che era un ottimo documento, penso al lavoro della LAG, penso al nostro manifesto sulla 194. Lì, come dire, c'è un lavoro che è condensato, ma che è un lavoro lungo, che è un lavoro di riflessione, che è un lavoro serio, che connette tutte le questioni dell'obiezione di coscienza al rapporto necessario, che secondo me questa rete deve avere con le operatrici e gli operatori. Questa rete nella mia testa ha anche questo significato, un significato che è locale insieme, come dire, globale, cioè nazionale e possibilmente internazionale. E non può prescindere, come dire, dal rapporto con chi concretamente negli ospedali, nei consultori, nei luoghi della salute delle donne si occupa, di 194, di sessualità e di maternità. Guardate che essere qui da tante parti d'Italia significa anche avere una grande ricchezza, una grande, come dire, possibilità di incontro con realtà che altrimenti non si incontrerebbero. Significa appunto questo, innanzitutto avere questo tipo di relazione, come dire, su più piani, su più luoghi. Seconda domanda. Significa secondo me, conservando però l'autonomia del locale, che è un'autonomia di pratica, di pensieri, io penso che l'idea di ragionare al consultorio di piazza sia bellissima e sia un'idea che, come dire, ci possiamo rubare una con l'altra, conservando però anche le specificità, le regioni non sono uguali, il rapporto con l'istituzione non è uguale, eccetera, dove quella specificità va conservata. Da qui, come penso e propongo, in qualche modo di uscire. Sì, appunto, è una sorta di manifesto che diceva Maddalena stamattina, non so che va poco fa, le due leggi, cioè, una sorta di manifesto che però guardi anche alla, come dire, a una proiezione europea. Non a caso noi siamo qui perché ci siamo incontrate sulla questione spagnola e sulla questione del fallimento della bocciatura della risoluzione spagnola. Il nuovo Parlamento europeo deve sentire la voce di questa rete italiana, possibilmente connessa con altre reti dei paesi europei, perché l'Europa venga riproposta e assicurata, non c'è solo la Spagna, c'è la Polonia, c'è l'Irlanda, c'è Malta, l'aborto libero e gratuito a tutte le donne, e perché l'Europa si fonda un tema serissimo di salute riproduttiva delle donne. La salute riproduttiva delle donne è un pezzo la libertà delle donne, ed è questo che secondo me il nostro manifesto deve sottolineare.